Vado al prossimo soggetto, che è la lettera della sorella G, che avete sentito anche la domenica scorsa. L'abbiamo letta, però non abbiamo ancora risposto. È una sorella che conosciamo da poco e ha richiesto i nostri corsi. È una sorella dolce che sta aprendo il suo cuore e dice: Dio vi benedica, cari fratelli. Sono G e vi seguo con attenzione e piacere per nutrire il mio cuore e la mia mente. Vorrei dire una cosa a fratello Giuseppe, ma senza giudizio, con amore. Lui commenta in un discorso che i perversi sono gli omosessuali e lesbiche, e questo mi spiace. Certo è che se fa riferimento a ciò che mostra la TV con volgarità e oscenità, cortei, eccetera, quelli non rappresentano gli omosessuali, ma sì, i perversi. Io ho sempre avuto una compagna, ma non mi sono mai nascosta, mai vergognata, ho sempre creduto in Dio e Gesù Cristo e la mia vita ha come scopo quell'amore incondizionato che con la carne non lo raggiungeremo mai. Però volgendo lo sguardo a Gesù e Dio possiamo correggere la mente che con il ego ci fa sbagliare. Io posso testimoniare la presenza di Dio nella mia vita sempre con grandi favori. Vivo una vita davvero miracolosa grazie al suo aiuto e grazie anche al vostro corso di guarigione sto imparando a conoscere la Bibbia. Fratello Giuseppe, non sono perversa. Sono una donna che ha scelto di avere una compagna, vive una vita semplice e come tutti ho delle debolezze. Dio mi giudicherà per questo? Tutti saremo giudicati, però Dio è amore, Gesù è amore e spero che mi accetti così come sono. Perché allora anche un uomo e una donna insieme possono fare cose perverse. Voglio solo dirvi una cosa. Quando si ama, si cresce. Se non si ama, è sbagliato con qualsiasi mezzo. Fratello Giuseppe, ti ho scritto questo perché ho avvertito giudizio e vorrei sentirmi amata anche da te. Grazie a tutti voi, grazie Angela, fratelli e un PS. Il diavolo vorrebbe che io non vi seguissi più perché mi avete offeso, ma invece so che Gesù vuole che io ascolti le parole della Bibbia e voi mi fate bene. Un abbraccio.
Amen.
Grazie sorella, Dio ti benedica. Si vede che sei molto sincera, hai aperto il cuore, meraviglioso, grazie. E abbiamo pregato tanto sul tuo messaggio e speriamo che ti daremo risposte solo scritturali e solo biblice nel nome di Gesù.
Grazie Signore. Amen. C'era un'immagine lì, una piccola foto di te la passo se vuoi mettere sulla radio, sul soggetto.
Sì, va bene.
Se vuoi mettere questa foto su riguardo la sorella G.
Ok.
È solo una cosa così di che ci fa pregare. Grazie Signore. Carissima G, sorella, innanzitutto ti dico questo, il Signore ti ama. Da parte mia quello che sento nel cuore, adesso andremo a delle scritture, ma quello che sento nel cuore, e ti dico la verità, sento l'amore di Dio per te e sono sicuro che da come tu parli, tu non mi sembri il tipo di imitare i depravati, i debosciati che vediamo in giro in mutande. No, non credo che sei di quella categoria. E sai, tutti abbiamo le nostre colpe, i nostri fallimenti, le nostre debolezze, però Gesù è qui per questo. Guarda, sono d'accordo con te che gli immorali ci sono anche nelle migliori famiglie, come per esempio vediamo a Corinto, la chiesa di Corinto, 1 Corinzi 5, capitolo 5, versi 1 a 5, parla di questi. Quindi diciamo gli immorali sono dappertutto. Riguardo alla tua domanda, se è così giusto o sbagliato, guardi, cioè, è chiaro, sarebbe facile dire ok, cambiamo le dottrine, cancelliamo qualche scrittura, ignoriamo di leggere qualche passaggio biblico qua e là, o almeno non enfatizziamo, sorvoliamo. Tanto di amore. Ormai lo fanno tutti, specialmente i religiosi e della Pacciamama, dopo tutto Dio è amore, Dio è amore infatti.
È vero.
Galati 1, Angelina, mi dai questa scrittura?
Sì.
Allora, perché lì Paolo parla del Vangelo giusto. Attenzione a non cambiare il Vangelo come fanno certe chiese che stanno cambiando il Vangelo per non perdere la congregazione e i soldini, insomma, in poche parole. La congregazione e l'offerta della domenica cambiano la Bibbia. Non lasciamo che la Bibbia ostacoli quello che ci conviene. 6 al 9 dobbiamo leggere.
Galati 1, 6 a 9.
Vai.
Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo.
Attenzione, la strada dritta è stretta.
Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema.
Anatema vuol dire maledetto.
Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema.
Ecco, quindi possiamo sbagliare, possiamo chiedere scusa, possiamo cascare nella fossa, possiamo tutto quello che vogliamo, però dobbiamo pentirci e cambiare. Non possiamo cambiare il Vangelo. Mm-hmm. Cioè, non importa quanto ci amiamo, quanto ci desideriamo di perdonarsi, insomma, il Vangelo è il Vangelo. C'è niente da fare. Perché quello è, c'è una verità e un miliardo di bugie. C'è una verità e ci sono mille modi di aggiustarla. E poi c'è una verità. Sta a noi. Se vogliamo aggiustare la Bibbia secondo i nostri desideri, voglie, eccetera, capricci, semplicemente desideri. Desideri naturali, se vuoi. Però ci sono desideri naturali anche sbagliati. Quindi tu scrivi, amata sorella, tu dici... Il diavolo vorrebbe che io non vi seguissi più, perché mi avete offeso e so che Gesù vuole che io ascolti la parola della Bibbia e voi mi fate bene. Quindi il diavolo, sì, così, non vuole che ci segui, a noi o chiunque predica la parola, è logico, però vedi, amata G, il fatto che io, Dio mi testimone, veramente, veramente non voglio offenderti. Cioè, nel caso sarebbe la parola di Dio che io predico che ti offende. Spero proprio di no, e lo spero per il tuo bene. Quante volte ho sbagliato, quante volte sbaglio. Anche stamattina ho sbagliato e Angela mi ha dato una correzione. Giuseppe, questo così, cos'ha? Deve farmi vedere, controllare, hai ragione, sì. Ho chiesto scusa, vero Angela?
Sì.
Tutti
sì,
i giorni sbagliamo, e poi ci sono sbagli grandi, ogni tanto. Ci sono forse piccole e forse profonde. Mm-hmm. Comunque è vero, Gesù vuole che tu continui a crescere nella sua parola, nella fede, nella potenza. Cresci, amata sorella, cresci. E anche nell'amore che viene da Lui e non dalla carne, in questo modo, mostrerai la tua fede, la tua salvezza, che è vera. Come è vera che sei una figlia, che sei amata, che sei salvata da Dio in Cristo Gesù, se in Lui metti la tua fede, la salvezza, Gesù non ti può renderla facile. Non devi aspettare di non essere più peccatrice, non devi aspettare che non pecchi più, allora sei pronta alla salvezza. No, il contrario. Come quelli aspettano, quando sei pronto di battesimo, ma è il contrario, no? E per uscire dal peccato che riceviamo Gesù. Gesù entra e il peccato esce. Mm-hmm. Non è che il peccato esce per far spazio a Gesù, il contrario. Giusto. Gesù entra e caccia fuori il peccato.
Prima ti salvi, ricevi la grazia, la potenza, e poi è più facile resistere e fermare il peccato perché Gesù è in te. Però prima di ricevere Gesù non hai le forze, sei sempre tu nella tua debole
carne. Certo.
Non succede niente.
Non sei degno per parte della nostra Chiesa, non sei degno del battesimo, ma non sarà mai degno. Comunque è vero, Gesù vuole che continui a crescere nella sua parola. Cresci, cresci sorella. Amen. Se non ci allineiamo ai comandamenti di Gesù, ma che cosa gli risponderemo quando davanti al giudizio Gesù ci metterà davanti cosa? Cos'è che Gesù ci metterà davanti al giorno del giudizio? I nostri desideri, quello che volevamo fare, e che noi siamo nati con una tendenza. Io nasco con una tendenza di, non so, ammazzare gente. C'è gente che è nata così. E che facciamo? È una cosa naturale. Naturalissimo, è nato così, c'ha desiderio di ammazzare. E allora è lui che deve allinearsi alla legge di Dio, o almeno a quella degli uomini, che finora lì dicono che non si può fare. Al giudizio Gesù ci metterà davanti, andiamo a Romani capitolo 1.
Sì.
ci metterà davanti cosa il giorno del giudizio? La parola, le scritture. Perché? Perché l'unica verità che esiste è nelle scritture e la parola si è fatta carne in Gesù Cristo. E ce l'hai Romani 24, per favore, fino al 28.
Romani 1, 24 a 28.
Questo dice la parola sulla tua situazione, che potrebbe essere la mia, potrebbe essere mio fratello, mio figlio, mio padre. La parola è la parola. Gesù non guarda in faccia a nessuno. Andiamo.
Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti, le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura.
Ok, questo vuol dire donna con donna.
Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento.
Quindi qui parla di sesso uomo con uomo, donna con donna, ok?
Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente.
Bene.
Romani 1, 24 a 28.
Non ti offendere.
Una domanda. Dio. Perché qui sì è chiaro, parla di non fare atti impuri, uomo con uomo, donna con donna, è chiaro. Però dice questi non conoscono Dio. E quindi Dio li lascia, li abbandona nella loro perversione. Però la sorella G dice tutta la sua vita le ha amato Gesù, Dio l'ha benedetta nella sua vita. E lei considera questo amore benedetto da Dio, l'amore che lei ha per la sua compagna. Cioè non è una donna perversa che non conosce Dio, che sta cercando di offendere Dio. Anzi, lei vuole onorare Dio, amare Dio e dice che è un amore puro quello che lei sente.
Va bene, ma lo sente lei, non è che lo sente Dio. Scusa, viviamo in un mondo caduto, in un mondo è caduto nel giardino. Adamo ed Eva sono caduti, i loro desideri sono stati di mangiare il frutto proibito, diventare come Dio, sedersi sul trono di Dio, prendere il posto di Dio. Il diavolo gli ha detto sarete come Dio, il loro desiderio dice ok. E allora la bustarella è grossa abbastanza, sei sicuro che divento come Dio? Garantisco io mi chiamo il diavolo, ti pare posso dire bugie? Oh, ok, va bene, ti prendo sulla parola, prendimi in parola. Ma questo ha fatto Dio bugiardo. E la maledizione era se mangi questo frutto, il frutto di diventare come Dio in questo caso, e muori. E allora quello che ha detto il diavolo era bugia, quello che ha detto Dio è verità. Mm-hmm. E per essere verità devono morire, per questo è venuto Gesù a morire al nostro posto. Allora, i nostri desideri, come Adamo ed Eva, di diventare come Dio, specialmente Eva, perché Adamo è stato ingannato dalla moglie, ma Eva è stata ingannata dal diavolo, perché queste le donne sottomesse è solamente in Cristo che hanno la liberazione. Capito? Ecco, quindi quello che tu senti non è necessariamente la cosa giusta. Quello che sente un politico, un guerrafondaio, quelli che hanno inventato le atomiche, hanno sentito che il mondo ha bisogno delle atomiche. E allora gli americani vanno ad Alamo, hanno fatto un laboratorio, hanno costruito la bomba atomica. Dice, lo voleva fare Hitler, facciamolo noi. E si sono allineati con Hitler. Perché hanno sentito così. Capito? I politici, i guerrafondai di sinistra che hanno ucciso milioni, fratelli comunisti o ex comunisti, prestate attenzione. Voi comunisti non siete meglio dei fascisti, non ci raccontate storie. Siete uguali, con una bandiera diversa. Venite da Gesù, per cortesia. Dimmi.
Dicevi che quello che tu senti, anche se è qualcosa di bello, positivo, non significa che è giusto. Cioè, anche se tu ami Dio e quello che senti è amore, non necessariamente è giusto?
No. No, perché non siamo guidati, cioè gli animali sono guidati dagli istinti, come i conigli, noi abbiamo dei conigli qua, i conigli hanno sesso con la madre, col figlio, è normale, tutti i conigli, e allora perché sentono così? E in Africa c'è ancora gente che sono cannibali, Va bene, sentono così, cosa c'è di male? Per lui non c'è niente di male, ma per il Signore è un'abominazione. Capito? L'uomo non sa distinguere. Capito? La pecorella non sa distinguere la differenza di cosa fare, se andare dove c'è il lupo oppure no. Ci vuole il pastore.
Sì, però questa sorella G ti dirà, ma no, non c'entrano niente con i conigli e i cannibali, perché io conosco Dio, io amo Dio, quello che faccio lo faccio onorando Dio.
D'accordo, ma tu conosci Dio, ma Dio conosce te. Matteo 7,23 dice: allontanatevi da me, io non vi conosco. È logico che tutti conoscono Dio, anche il diavolo lo conosce Dio. Giacomo 2,19, cosa dice? Tu credi che c'è un solo Dio? A memoria.
Anche i diavoli credono e tremano.
Sì, è logico. In Matteo 8 Gesù va e dice: un demoniato, il demone si è gettato per terra, legione era. E ha adorato Gesù, fanno non ci tormentare prima del tempo, perché i diavoli sapevano che andavano all'abisso. Abisso è il posto di abisso è Giuda 1 verso 6, è un luogo terribile. Non ci mandare all'abisso, mandaci ai maiali. E va bene, e cioè, quindi non venire a dire io sento così, quello che senti tu, quello che sente un politico di destra o uno di sinistra, non vuol dire perché sentono loro. C'è gente che va in giro a dire hanno fatto commesso omicidi ed arrestati, alla polizia gli hanno detto ho sentito così, il diavolo li ha posseduti 5 minuti, hanno ucciso chi hanno ucciso, va bene?
Infatti noi che siamo cristiani, hai detto tu prima, c'è qualcuno che ci giudica, è la parola che noi studiamo, che noi amiamo, che leggiamo nel nome di Dio, la parola al Vangelo che noi leggiamo perché conosciamo Dio, è quella che ci giudicherà. Lo ha detto Gesù in Giovanni 12, 48. Dice la parola che io ho annunziato è quella che vi giudicherà nell'ultimo giorno. Allora questa scrittura di Romani 1, 24 al
Cos'era quella
28.
Giovanni?
Quella è stata Giovanni 12, 48,
12,48, ripetila.
dove Gesù dice la parola che io ho annunciato è quella che lo giudicherà
Sì.
nell'ultimo
Non dice
giorno.
essere giudicati in base ai desideri, i sentimenti,
No.
l'amore che avete avuto, perché uno può amare il cane più di una persona. C'è una donna che è divorziata perché non può tenere il cane sul letto. Il marito dice io non ho sposato il cane. Dice o così o niente. E allora niente, si è divorziato. Quindi, cosa c'è di male amare gli animali? Male se li ami in un modo diverso, che devi andare a evangelizzare, non vai perché il cagnolino non sai da chi lasciarlo, ma vendilo sto cagnolino, scusa. Regalalo, va bene, paga qualcuno che lo porti via. Come tu andare a evangelizzare non vai perché c'è un cane, scusa. E il tuo premio, il regno di Dio, sarà un cane. Dimmi.
Quindi se veramente amiamo il Signore, questa parola di Romani 1 ci giudicherà nell'ultimo giorno. Questo nel caso della sorella G. Per me si applicano sicuramente altre scritture che io sto sbagliando. Io proclamo di amare Dio, però alcune scritture forse non le applico come dovrei nella mia vita e quella scrittura mi giudicherà anche a me.
Sì, le scritture che adesso trascuriamo le troveremo davanti a noi come un semaforo. Benedizioni, semaforo rosso. Perché? Perché la scrittura dice che tu hai trascurato questa scrittura. Apocalisse 12, Apocalisse 22 dice chi toglierà da questo libro, l'Apocalisse, Dio toglierà le benedizioni dall'albero della vita. Chi aggiungerà le parole di questo libro, alla profezia, Dio aggiungerà le piaghe, l'Apocalisse, ma anche gli altri libri. Non è che il Vangelo è meno importante dell'Apocalisse. Va bene, quindi per favore non ti offendere, ti prego, non ti offendere perché ti sto dando la parola di Dio, non è frate Giuseppe che è arrabbiato, assolutamente, io sono uno stupido, io non ho importanza quello che io penso, che sento. Questa è la parola che abbiamo letto, va bene, leggila di nuovo, puoi rileggerla, Romani 1, 24 a 28, 1 Corinzi 6, bisogna andare alla parola. Quindi attenzione che quelli che caschiamo nelle perversioni, per noi è giusto, per il Signore è perversione. Quindi il vero Dio deve necessariamente anche saper punire, e lo sa di sicuro, per questo ha inventato l'inferno. Altrimenti sarebbero in tanti a non abbandonare la via sbagliata, tanto non c'è punizione. La via sbagliata è che guida alla perdizione. Un Dio che non punisce le cose sbagliate non è quello della Bibbia, è un altro Dio, un Dio diverso, un pacciamamo. Perché Perché? Perché l'amore sì, tutti predicano l'amore, l'amore, specialmente in India, amore, 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 sì, ma calma. Amore non è amore se non c'è correzione, se io non correggo i miei figli non li amo. Non siamo figli di Dio se Egli non ci corregge, andiamo a Ebrei 12. Se Dio non ci corregge e se diciamo che non vogliamo correzioni, non siamo figli di Dio, verso 6 all'8.
Ebrei 12, 6 a 8. Perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, quale è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto parte, allora siete bastardi e non figli.
Va bene, tu adotti un bambino, adottato, qua e là, ma il bambino è già cresciuto, non ti ascolta. Non sei mio padre. Non sei mio padre. Ma caspita, io ti pago la scuola, ti vesto, il cibo, ti proteggo, ti ho comprato la biciclettina, ti amo. Devo anche correggerti, tu non sei mio padre. Sentite di queste storie che hanno adottato bambini, che tutto bene con i regali, quando c'è tempo e dargli una punizione, tu non sei mio padre, non mi pu puoi punire. E questa è la voce del diavolo. Ma sì, allora
Sì.
torna a essere un bastardo. Dobbiamo mettersi in ginocchio e ringraziare Dio che ci sculaccia perché dimostra che siamo figli e mentre ci sculaccia lo dobbiamo ringraziare. Se no siamo bastardi. Se non siamo grati, non solo accettare, grati delle sculacciate, delle punizioni di Dio che ci liberano dall'inferno. Apocalisse 3,19.
Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Apocalisse 3,19.
Deuteronomio 8,5 anche. Quindi Gesù, quando ci riprende, corregge, va bene? Vuol dire che ci ama. Chi lo sta dicendo questo? Alla chiesa di Laodicea, la chiesa del vomito. Deuteronomio 8,5, Proverbi 22.
Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. Deuteronomio 8:5.
Se siamo saggi, saggi, riconosceremo in cuor nostro che come un uomo corregge il figlio, il Signore corregge noi. Se siamo saggi, se siamo stolti, vogliamo solo lo zuccherino, come fanno i politici oggi. Zuccherini, 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 prendi il gripazzo e puoi andare sul mercato a comprarti le sigarette, puoi andare a mangiarti la pizza, il gelatino, ogni 3 mesi un buco. Perché il governo ci ama.
Ah no, ci ama, sì.
Proverbi 22:15 e Proverbi 23.
Proverbi 22:15. La follia è legata al cuore del bambino, ma la verga della correzione la allontanerà da lui.
Se siamo figli, impareremo ad essere grati per la correzione. Se non siamo grati per la correzione, non siamo figli. Dobbiamo dire grazie, Signore, io c'ho desiderio di che so io, avere sesso con XX. La Bibbia dice no, ma io lo amo così tanto, a quello là, a questo o a questa. Cosa c'è contro l'amore? Ha chiesto a sua moglie cosa pensa che tu vai a letto con il marito? Ha chiesto alla moglie, ha chiesto al marito, che abbiamo anche questa situazione nella nostra chiesa. C'è gente che c'ha il marito di un'altra, c'ha la moglie di un'altra, è la nostra chiesa. Simpatica la nostra chiesa, vero? Sì, va bene? Voi sapete chi siete? D'accordo? No! Non è accettato né nella parola di Dio, né nella Bibbia, né nel regno di Dio e neanche nella nostra chiesa, per scassata che sia. Nostra chiesa saremo conciati male, ma siamo conciati male mentre seguiamo il Signore, mentre seguiamo la parola. Cos'è che c'è lì?
Proverbi 23, 13 e
23, 13 a
14.
14.
Non risparmiare la correzione al bambino, se lo batti con la verga, non ne morrà. Lo batterai con la verga, ma lo salverai dal soggiorno dei morti.
Proverbi?
Proverbi 23, 13 e 14.
Capisci? Non ti impietosire che il bambino non accetta la correzione. Non stiamo parlando di un genitore mostro, ma un genitore che dà punizioni equilibrate. Non ascoltate il mondo ipocrita del diavolo che dice non potete dare una schiaffettina sulla mano al bambino perché è per squilibrare l'equilibrio psicologico. E poi loro arrivano questo branco di diavoli ma lo mettono in prigione per 40 anni quando cresce criminale. Ipocriti, indiavolati, caproni, zizzania. Angia, cambiamo discorso. Allora, torniamo al punto. Allora, guarda, Signore mi aiuti, non è che voglio fare l'inflessibile, il religioso, no, ma la parola è parola. Insomma, cercherò per grazia di Dio di accontentarti, sorellina, più che posso. Cerco sempre di perdonare tutti, il massimo possibile, 70 volte 7. Quant'è all'anno? 1 milione di volte all'anno, 70 volte 7, non l'ho mai calcolato. Quindi davanti a una grande disobbedienza scritturale come la tua. E non è che possiamo fare come certi preti pedofilini che perdonano, loro, sai, questi preti pedofili, vanno a confessione a perdonare e perdonano tutto. Io figuro loro, caro mio, si meritano l'inferno. Figurati se non ti perdonano a te. Adesso abbiamo un pacciamamo che perdona tutti, quello che dice lui. A Trump no, perché Trump non fa entrare gli immigrati, lui no. Però tutti gli altri, sì, pervertiti sessuali, sì, oh, che sono mica sono io giudice, però giudica Trump che non è cristiano. Ipocrita col diploma triplo. Quindi guarda, davanti a una grande disobbedienza, una disobbedienza scritturale come la tua, non possiamo fare come questi preti così all'acqua di rose che perdonano a tutto e tutti, perché pensano che perdonando agli altri degli stessi peccati che perdonano agli altri saranno assolti loro stessi degli stessi peccati. E non funziona così, non lo saranno. Dio non guarda in faccia a nessuno, non puoi chiedere a Dio di cambiare scritture perché tu non vuoi cambiare. Tu non vuoi cambiare i tuoi desideri romantici, sentimentali e anche sessuali. Non vuoi cambiare quelli? Deve cambiare Dio. Non cambierà. Quando il diavolo ha sgarrato il grande arcangelo, Dio non è cambiato, lo ha cacciato all'inferno, lo caccerà. Dio non cambia, perché? Perché non si può cambiare la matematica. Adesso per farti un favore, 3 per 3 fa 90, 93. No, caro. Per farti un favore cambierò le leggi di gravità. Prendi un sasso invece di cascare giù, vola su. Scusa, non si capisce più niente, no? C'è una regola ed è la parola di Dio. Non possiamo zigzagare perché noi sentiamo così. Chi sei tu? Chi sono io? Ma io sento, non importa cosa senti. Io sento di far solo soldi dalla mattina alla sera. Sento, ma è giusto. Io sento così e tu senti così, ma non mica perché tu lo senti la cosa diventa giusta. Dimmi.
Sì, ha portato un esempio interessante, quello dei preti pedofili. Quindi, se accettiamo questa situazione della sorella G, nel nome dell'amore, lei ama Dio, allora anche i preti pedofili che dicono di amare Dio possono continuare con il loro peccato perché anche loro lo fanno nel nome dell'amore. Ma quello che è sbagliato, non importa come lo chiamiamo, amore o no. Se tu ami Dio, devi anche ubbidire a Dio.
Certo. Non è Dio o le scritture che devono cambiare, amata sorella, ti amo veramente, ma tu devi cambiare. E quando cambierai, tu verrai a me in un giorno, chissà quando sarà, ti chiedo un favore, scrivimi, dice, caro fratello Giuseppe, tu sei un disastro. Va bene, però le scritture che mi ha dato sono veramente vere. Ecco, in quel giorno lì ti benedirò, adesso ti benedico per il tuo cambiamento in Cristo, ma poi ti benedirò il doppio. Va bene? Quindi siamo noi che dobbiamo imparare tramite la nostra volontà, la nostra preghiera, nel caso con digiuni, perché a volte la preghiera non basta. I farisei pregavano, non serviva. E anche digiunare a volte, anche digiunare non basta, ci vuole la volontà, digiunare dei nostri pensieri, digiunare dei nostri desideri, digiunare di quello che sentiamo, imparare a sviluppare desideri giusti verso il tipo di sesso giusto, che è quello che Dio ha creato e che la sua parola chiaramente comanda e insegna, e questo per il nostro bene. Nessuno di noi vuole presentarsi davanti ai giudizi di Dio in un modo diverso dalla sua parola. So che ci sono religioni che dicono ok, un po' di lesbianismo, insomma, sì, dopo tutto si amano, due donne vanno a letto insieme e vanno a sesso. Cioè, non essere troppo inflessibile, fratello Giuseppe, su, su. Ma scusa, se la parola è scritta, Romani 1, dice di no, digli a questi religiosi da strapazzo che non possono, io non posso cambiare la Bibbia per compiacere loro e le loro donne o i loro uomini. Perché se cominciamo una scrittura la togliamo, quell'altra la togliamo, rimane solo la copertina in questa Bibbia. E allora abbiamo visto in Romani 1:24. Cosa le scritture dicono in Romani 1:24? Bene, abbiamo letto, potete rileggerlo. Ora possiamo ignorarle, va bene, oppure possiamo ubbidirle, possiamo così essere benedetti eternamente. È la nostra scelta. Quando usciremo da questo involucro, questo chiamiamolo prigione, il nostro corpo umano è una prigione. Che non riusciamo a amare tanto quanto vorremmo, non riusciamo a fare del bene quanto vorremmo, non riusciamo a essere generosi, amorevoli quanto vorremmo, non riusciamo a amare Dio quanto vorremmo, ma quello che non vogliamo è quello che facciamo, il male che non vogliamo lo facciamo, il bene che vorremmo fare non lo facciamo, ma facciamo il male, come ha detto Paolo, Romani 7. Quando usciremo da questo corpo, andiamo davanti a Gesù, la nostra amante, quella donna che tanto amiamo, o l'uomo che tanto amiamo fuori dalle scritture, non saranno lì in cielo a riceverci, grazie, ecco la tua ricompensa, sarò la tua compagna, mia cara amica, o sarò il tuo compagno, caro amico, per l'eternità. Non è così. Saranno nella zona dove Dio si vergogna a entrare. Non saranno a cospetto di Dio. E allora adesso è il momento di dire: Gesù, la tua parola dice no e io lo accetto. La tua parola dice sono peccatore, lo accetto. La parola dice devo cambiare, cambio. Va bene, poi si può fare una sorella di clausura che non hai più sesso con nessuno, benissimo, votati a Dio. Se invece vuoi diventare una sorella normale, che ti trovi un uomo e fai dei figli, meglio, perché questa è la tua chiamata. Ha detto Paolo, la donna sarà salvata partorendo figli. E se sei sterile, devi partorire lo stesso. Come fa una sterile a partorire figli?
Partorendo figli
Figli
spirituali,
spirituali. Angela, tu non hai
aiutandoli a
figli?
nascere di nuovo in Cristo.
E ha detto in Timoteo, la donna sarà salvata partorendo figli. E tu come fai a essere salvata che non hai partorito figli, Angela?
Sto evangelizzando, sto servendo il Signore il meglio che posso.
Ti sta partorendo nello spirito. Gloria, gloria a Dio. Alleluia. Allora, guarda, andiamo a Apocalisse 22, guarda. Tutti dobbiamo stare attenti a non prendere alla leggera la parola di Dio. E qui in questo capitolo c'è un angelo che dice così. Vai al 16 e al 19.
Apocalisse 22, 16. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritte in questo libro.
Va bene?
Apocalisse 22, 16 a 19.
Va bene? Ecco, parlavamo prima di questo, no? Ecco, grazie Signore. Allora, fratelli e cara sorella, attenzione a non prendere la parola, ma non sto parlando a te, sto parlando a tanti. Ti assicuro che questo riguarda diversi, non ce l'ho con te. Infatti non ce l'ho con nessuno. Va bene? Io non ho avuto questo problema che hai tu, però ho avuto altri problemi, altrettanto satanici. Dio mi ha liberato. Puoi essere liberato anche tu. Quindi attenzione, dicevo, attenzione alla parola. Attenzione alle proibizioni di Dio nella sua parola. Non prendiamola alla leggera come fece Adamo ed Eva, dicevo prima. Non ci creiamo un Vangelo a nostra immagine e somiglianza secondo i nostri desideri e capricci. Compreso riguardo amore e sesso, che l'amore è una parola troppo grande per usarlo per coprire. L'amore copre tutto, uno può uccidere per amore. È giusto o sbagliato? È bisogna vedere. Attenzione. c'è un comandamento contro quello. Va bene? Però sì, il Signore, sì, per amore, manderà, ucciderà il diavolo all'inferno. C'è anche il tempo, però Dio sa, non noi. Quindi l'amore si usa come copertura. Fanno le guerre in nome dell'amore. Amore per il proprio egoismo. Vediamo 2 Corinzi 2, 17.
Sì.
Cosa dice?
Noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità da parte di Dio, in presenza di Dio in Cristo. 2 Corinzi 2, 17.
Quindi attenzione a non falsificare la parola di Dio in nome dell'amore, che l'amore è una cosa grande. Oggi tutti amano. C'è uno che ha l'abbonamento tutta la settimana, va una prostituta, lo fa per amore, no? E questa prostituta è una donna speciale, ti fa anche lo sconto. Prendi due, prendi tre, paghi due.
No, ma quello non è amore.
E lui è innamorato della prostituta.
Ah, cosa, okay, c'è? Sì, si può innamorare, sì.
È innamorato, diciamo, ognuno ha i suoi gusti, no?
Sì.
Pazienza, ogni settimana. C'è chi ci vuole ogni due o tre giorni, c'è chi lo sa. L'amore è una parola troppo grande, troppo... Tutti amano, la persona peggiore al mondo ama. Il più grande serial killer ama qualcuno, non so, una sua amante prima di ammazzarla magari. Amare il suo cane prima di torturarlo. Cioè tutti hanno amore. Il diavolo a suo modo ama i suoi demoni. Quindi attenzione a come usiamo l'amore. Dio è amore, ma è un amore diverso. L'amore di Dio attraversa, va attraverso l'umiltà, l'ubbidienza, la parola, le scritture, Gesù Cristo, la salvezza. L'amore di Dio è un amore diverso, è un amore al di sopra. Non è l'amore che uno va per strada e lì che, capito, ama tutto. Ama una vetrina che ci sono dentro questo e quell'altro. Avanti.
No, quel tipo di amore che hai spiegato prima, un amore per la prostituta, un amore per un amante che poi la uccidi, quello in realtà è un amore solo per se stesso.
Certo.
Non è che ami l'altro, ami te stesso e usi la copertura dell'amore di Dio, ma in realtà l'amore di Dio non è un amore egoista. È quando tu ti sacrifichi per aiutare l'altro.
Certo.
E quello è l'amore di Dio. Quando tu dai e ricevi niente.
Certo, io una cosa devo imparare ai miei figli, cioè sei figli, tutti e sei devo insegnargli a non amare cose sbagliate. Che un bambino non deve insegnargli ad amare la cosa sbagliata, lui già lo fa senza insegnamento. Ama la cosa sbagliata, ama buttare il cibo per terra invece di mangiarlo, e devo sgridarlo, se lo fai ancora, guarda che papà ti sgrida. Oh, mi guarda storto, dice ok, lo fa finta, poi lo butta per terra di nuovo. E allora, un colpo sul tavolo, basta così, sì, ok. Guarda, non è giusto ciò che appare giusto, ma è giusto ciò che Dio dice che è giusto, va bene? Ecco, come c'è stata una ragazza una volta, ero in un campeggio, e parlavamo di questo e di quell'altro, e io gli dicevo che era la ragazza lì che supervisionava il campeggio, molto pecorella. E allora mi fa, parlava di questo e di quell'altro, io gli dico di evangelizzare un pochino. E io gli dicevo, però questo qui non mi piace molto quello là. E lei mi guarda, come sai quando guardi uno sciocco? Ho guardata, mi fa, con un sorriso, mi fa, sai, non è bello ciò che è bello ciò che piace. Ho detto, op, ho imparato qualcosa. Quindi io dico adesso, parafrasare con questa ragazza, non è giusto quello che è giusto, ma è giusto quello che Dio dice che è giusto. Anche se ti sembra sbagliato, Abramo con Isacco. Gesù al Calvario. Se mi dato il Getsemani che davanti c'è un calice davanti a te che assomiglia a una croce, dei chiodi, una corona di spine e delle frustate. No, ecco, Gesù ci è passato. Alleluia. Allora andiamo a Genesi 6, guarda.
Sì.
Perché non è che ogni tipo di amore è accettabile negli occhi di Dio. Leggiamolo. Genesi 6, 1-3.
Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte.
Quindi, sorelle che siete belle, cercate, ci sono posti che non dovete mostrare le bellezze. Giuda 1,6.
E qui vediamo amore tra i figli di Dio. Chi erano questi?
Giuda 1,6.
Giuda 1,6. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora.
Allora, chi erano questi? Credo che erano questi, di Giuda 1:6.
Angeli che non conservarono la loro dignità.
Sì, credo io. Non mi scrivete in internet dove è scritto? Dove è scritto? Tarangi.
E chi sono questi angeli?
Questo è quello che vedo io. Questi sono angeli di Dio, figli di Dio. Va bene, per cui fa una grande differenza, lo dice chiaro. Va bene, dice figli di Dio, videro che le figlie degli uomini, quindi erano gli angeli, non erano figli di uomini, non erano umani.
Sì.
Ok? E gli alieni diranno, no, sono gli alieni, ma quali alieni col disco volante? Questi qua erano angeli, sono arrivati qua e si aggiravano tra le figlie di Dio, le donne, e le corteggiavano e se le portavano a letto.
Presero per mogli?
Sì, moglie per modo di dire avere sesso.
Sì.
Magari per una notte, che non so, sesso.
Quindi era amore?
Era amore. Appunto, era un amore. Amore dell'angelo verso la donna e dalla donna. Però era una cosa, non era leale. Tu, angelo, vieni qua, mi fai innamorare una donna, ci vuole niente per te. Ti presenti super bellissimo con i muscoli di Mister Universo, eccetera, col pelo che ti esce dal petto, come Esaù. E qualche scioccherella donna dice, oh, l'uomo dei miei sogni, sì, i tuoi incubi. Capito? Allora, e allora cosa? Secondo me, ok, non mi chiede una scrittura perché non c'è, ma secondo me questi angeli sono quelli che Dio ha messo nelle catene eterne, Giuda 1:6. Più o meno, chi sarà più incatenato, meno incatenato, chi va in giro, insomma. Comunque quindi furono puniti, infatti, verso dopo Dio dice basta, adesso mando il diluvio e spazzo tutto, adesso io do una rinfrescata e ho dato una rinfrescata alla grande, un diluvio ha mandato, nello stesso capitolo.
Quindi Dio punisce l'umanità e punisce anche gli angeli, questo era un amore non accettabile per Dio.
Sì, certo, questo scusa, se un angelo scende dal cielo e va a letto con una donna, vuol dire che la ama, no? Scusa, però che tipo di amore era questo? E quelle donne sventurate che sono innamorate di questi angeli, e certo, li amavano di certo, ma davanti a Dio non è stato accettabile. Infatti, questa è stata la prima e l'ultima volta che è venuta nella Bibbia. Dio li ha fatti fare, certo. Dio gli dà corda a Giuda finché si impicca. D'accordo?
Sì,
allora,
sì, sì.
Dio è amore, certo che è amore. Facile dire, le senti oggi, cosa c'è contro l'amore? Cosa c'è? Molto, molto. Dimmi cosa ami e ti dirò se è giusto. Allora, Dio è amore, ma anche Dio è anche ordine. Non è solo amore, è anche ordine, perché l'amore senza ordine non è amore. È disordine, è falso amore. E ciascuno non può fare come gli pare, come vediamo in questo mondo sull'orlo dell'anarchia, sull'orlo del suicidio nucleare, dove c'è chi ama, amerebbe essere tranquillo, e invece chi ama bucarli ogni 3 mesi, la banda del buco, ogni 3 mesi la banda del buco va in giro a siringare. Ma siringatevi voi! Va bene, ci penserà il Signore a siringare nel lago di fuoco molti di questi. Guarda, facciamo un esempio. Mettiamo uno che si innamora di una persona sbagliata, ok? E per amore di questa abbandona lo sposo o la sposa, i figli, e i figli che cosa diventano? Figli abbandonati. Orfani, mezzo orfani, no? Allora l'adultero si può chiedere cosa sia di sbagliato. Siamo entrambi innamorati! Innamorati pazzi, no, pazzi sì, innamorati no, perché questo amore è sbagliato. Siete solo pazzi, va bene? Questa naturalmente è una situazione diversa, perché adesso la sorella mi dirà, calma, io non siamo in adulterio qua. No,
sì, sì.
Non adulterio, però sei in qualcos'altro. Il punto è che non è tutto accettabile solamente perché fatti in amore. Nel caso di sesso, se non è con la persona giusta, cioè marito e moglie, Dio non lo accetta, perché Dio ha le regole anche. Dio ha le regole su tutto, ha le leggi per tutto e anche nel sesso. Quindi se non è relazione giusta, Dio non l'accetta. Uno può fare quello che vuole, ma se vuole la benedizione di Dio, deve seguire la sua parola e i comandamenti. Tu devi andare a fare direttore di banca? Sì, segui le regole. Attacchi come scrivacchino, attacchi dal basso, arrivi all'alto. Vuoi andare militare? Sì, ma non cominci da generale. Cominci dal basso. Quindi te il sesso è fatto nel modo giusto, con marito, una moglie e dei figli, se Dio li manda.
Quindi l'amore esiste di tanti tipi, non c'è solo un
come?
Amore. L'amore esiste di tanti tipi.
Tanti tipi.
Non c'è solo un amore tutto bello, accettabile e basta, ma c'è l'amore per il peccato.
C'è l'amore per il peccato, l'amore per l'egoismo, l'amore per la droga. Capisci? Anche nell'amore non c'è come i conigli, madre e figlio che... No, quello è incesto, è proibito. Dio nel Vecchio Testamento ha messo 613 comandamenti. Sesso così sì, sesso cosà no. Con la nuora no, con la zia no. Con uno che ha sesso con un uomo che ha sesso con un altro uomo e veniva lapidato. Era abominazione per Dio. Dice però non parla delle donne, non parla delle donne, ne ha parlato Paolo, ne parla il Nuovo Testamento, ne parla. Va bene, secondo me viene primario il Nuovo Testamento, d'accordo? E allora uno può fare quello che vuole, ma se vuole essere benedetto deve seguire i comandamenti. La gioia sessuale è creata, la gioia sessuale è benedetta da Dio. Ma vi è qualcosa ancora più importante di questo. Cosa c'è? Una coppia sposata che gioisce del sesso. Cosa c'è più, ancora più bello di quello? La gravidanza, la nascita dei preziosi bambini,
babies.
I figli di Dio, che c'è uno che li odia così tanto. Chi è? Il diavolo. E arriva e la pianificazione anticristo, perdon, pianificazione familiare. La pillola, la contropillola del giorno dopo, e questo e quell'altro. Ecco, in America adesso si può abortire fino a 9 mesi. Lo devi strangolare il bambino, eh? Avremo i mesi che è vivo. Posseduti a satanati. Se non vi pentite, il lago di fuoco è molto caldo. Dio ha dato un incarico ad Adamo ed Eva. Qual è stato? Andate e moltiplicatevi. Genesi capitolo 1. Nelle perversioni sessuali, questo scopo primario viene a mancare. Come fai a dire a due che solo hanno sesso, due dello stesso sesso, come fanno a moltiplicarsi? E aspettiamo che qualcuno muore e lascia gli orfani. Ah, va bene, ma questo è il piano di Dio. E nel piano di Dio nessuno deve morire e lasciare orfani. Non è il piano di Dio che quello deve morire. Non dovrebbe morire. E allora faccio senza, sì, senza le benedizioni di Dio però. Quindi questa è una bugia del nemico, va bene, dico... che si contrappone alla procreatività di Dio. Il piano di Dio è, non è solo ci sposiamo e festa tutte le notti con mia moglie, no caro. Tua moglie prima o poi nel piano di Dio deve rimanere incinta, se no che è solo, siamo nel paese dei balocchi, solo sesso e basta. Uè, c'è anche, quindi procreare è il nostro dovere e non può essere solo per il piacere. C'è anche quello. Anche mangiare è un piacere, ma se lo scopo del mangiare è solamente prima il piacere e basta, nutrire il corpo, allora questo finisce col morire se solo mangi per piacere, diventi come un pallone, no?
Sì,
e quindi anche l'umanità alla fine morrebbe se la parte primaria dei piaceri sessuali non fosse la procreazione. Quindi un colpo alla botte, il sesso, è un colpo al cerchio, i bambini. E non puoi solo, che bella moglie che ho, champagne tutte le sere. No, non è, questo è il piano di Dio. Perché se seguiamo questa dottrina sciagurata, il mondo si ferma, no?
Senza bambini,
ma questa
sì.
È la mia libertà. Tu non sei libero, sei inguaiato, sei incatenato, sei prigioniero, sei in una falsa ideologia, non sei libero, sei schiavo. L'unica libertà è nella parola di Dio, in Cristo, nei comandamenti, perché c'è anche una falsa libertà. Andiamo ai Salmi.
Sì.
127 al 3, fino
ecco,
al 5.
I figli sono un dono che viene dal Signore.
Oh, i figli sono un dono.
il frutto del grembo materno è un premio.
E se tu non rimani incinta, vabbè, se c'è una malattia che non puoi, pazienza, prega. Però se potresti e non vuoi, hai perso un premio. Quando arriverà il regno di Dio, non ci sarà un bambino là insieme a te. Grazie mamma che mi ha dato la vita nel nome di Gesù. Mamma, oh mamma, mi ricordo l'amore che mi davi, mamma. Oh mamma, come ti voglio bene. Cosa voglio che due dello stesso sesso, cosa voglio che facciano? Chi ci sarà aspettato in cielo? E la mia donna, no, la tua donna non ti aspetta perché lei è nel reparto della vergogna di Dio. È nel reparto di quelli che i comandamenti li hanno deliberatamente rifiutati. Non sarà lì aspettati a braccia aperte. Ci sarà un Dio che scuoterà la testa come con la chiesa di Laodicea, che non vuole seguire i comandamenti di Cristo, e Gesù dice Apocalisse 3,14, la vomiterò dalla mia bocca, la chiesa, una chiesa di cristiani, vomitati. Avete mai vomitato? Annusate. Questa è la chiesa in cielo che non vuole sapere dei comandamenti adesso. Avanti, dove che siamo?
Verso 4. Come frecce nelle mani di un frode, così sono i figli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno piena la faretra. Non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Salmi 127, 3 a 5.
128, 3 a 4.
Tua moglie sarà come vigna fruttifera nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come piante d'olivo intorno alla tua tavola. Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Salmi 128, 3 a 4. 3 e 4.
Tu, fratello, amico, innamorato di un uomo, tu, sorella, innamorata di una donna, non sapete neanche la gioia superiore di amare il bambino più del compagno o la compagna. Non avete idea la gioia che state perdendo. Non avete idea. Fratelli che avete bambini, scrivete, perché mandatemi dei commenti di corsa, non siate lazzaroni. Sodoma, Pompei, sodomiti e pervertiti pensavano solo alla pazza gioia, ma Dio distrusse queste pere marce prima che contaminassero tutta la cesta del mondo. Il mondo sta diventando lo stesso, quindi sappiamo cosa sta arrivando. Chi vuol sapere cosa sta arrivando nel mondo e presto? Basta guardare che è successo a Sodoma e Pompei. Pompei è la Sodoma italiana, vicino Napoli. Sotto la lava del Vesuvio. Sotto la lava si vedono ancora oggi le forme di un uomo con un uomo in posa sessuale. Vasi dipinti con persone che avevano sesso con le bestie. A Pompei. Come mai il Vesuvio è esploso? Dai un'occhiata a quei vasi. Questa è una cosa che Dio non l'accetta. Credete che solamente gli uomini hanno il diritto di mettere la gente sulla sedia elettrica, la camera a gas o la fucilazione? No, in Francia è ancora valida la ghigliottina. Infatti adesso io posso anticipare che la ghigliottina tornerà di nuovo in funzione. Dove lo dice nella Bibbia che in Francia tornerà la ghigliottina? Nella Bibbia dice che in Francia tornerà la ghigliottina. Dove lo dice nella Bibbia, nelle profezie?
Non dice in Francia, però dice che nella tribolazione, Apocalisse 20, verso 4, quelli fedeli sono stati decapitati durante
la loro
tribolazione.
Fede.
Sì.
E sappiamo che il trono dell'Anticristo è nel continente di
Europa.
Europa. E sappiamo che la nazione più anticristo in Europa qual è?
La Francia.
La Francia. E in Francia,
è la Germania,
ma la Francia secondo me è ancora peggio. Cioè se la battono, insomma, tra Hitler e Napoleone, insomma, lì è questione di gusti, qual è peggiore. E scegliere tra un Auschwitz e le cannonate di Napoleone, insomma, devi vedere un po'. Sono due mostri. Osannati, almeno Napoleone, osannato. Io mi ricordo quando lavoravo al bar, la gente mi ordinava un Napoleone, per favore. E Napoleone è un cognac francese, c'hanno Napoleone, Martel, ero lì a servire, mica bere. E loro lo glorificano Napoleone, va bene. E in Francia è valida ancora la ghigliottina, capito? Con tanti tanti saluti da Robespierre. Lui era il ghigliottinaro per eccellenza. Ghigliottinava tutti, anche gli amici. Beh, uno guardava storto la ghigliottina. Antirivoluzionario, lui è un traditore. I suoi amici, alla fine gli amici si sono guardati in faccia, fa: siete d'accordo? Sì. Hanno preso lui, gliel'hanno tagliata la testa. E tutto, finalmente la Francia si è calmata un po'. Lì ghigliottinavano tutto, lì, caro mio. Altro che Stalin. Lì era un altro. Bene, gloria, gloria al Signore. Alleluia. Poi andiamo a Giovanni capitolo 2, che c'è una scrittura lì che voglio estrarre
Sì.
dalla Bibbia. Signore Gesù, aiutaci. Allora, Signore, aiutaci, Signore. Quindi, fratelli, vi esorto a guardate i bambini. Cosa c'è di più bello? Guarda, al mondo, io lo dico davanti al Signore, guarda. Non credo che esista una cosa più bella, va bene? Puoi essere il fratello più bello, la sorella più bella, ma per me la cosa più bella al mondo è una mamma con un bambino. Non c'è niente di più bello. Niente. Niente. Vero Deborah? Dove sei Deborah? Mia dolce sposa fedele, sei figli hai dato a Gesù. Nonostante io, gloria a Dio,
You mean with you,
nonostante me,
con il tuo aiuto.
sì, piccolo, ma Gesù ha fatto tutto qui. Alleluia, siamo ancora insieme, guarda. Ormai anche tu sei di mezza età, Deborah, non sei più la 25enne che ho sposato, 24enne. Guarda, ecco però come ti sei mantenuta in gamba. Bene. Non fatemi distrarre, che mia moglie sempre mi distrae questa qua. Allora, torniamo all'aratro. Angela, per cortesia,
Sì,
torniamo all'aratro. Perché guarda,
andiamo.
cerchiamo di capire che l'amore è un termine troppo grande per usarlo come copertura. Amiamo lo sposo, la sposa, i miei bambini, il fratello, la sorella, una casa. Amiamo un animale, persino i nostri nemici. Piano con l'amore, che l'amore vuol dire tante cose. Però nessuno di questi amori deve essere tanto grande da non essere messo sull'altare come un Isacco. Non amava Abramo a Isacco, certo, e l'ho messo sull'altare col coltello in mano. Tanti sono i tipi di amore. E l'amore può essere praticato, va bene, in un modo anche errato, quindi non benedetto da Dio. Ce l'hai il primo Giovanni 2, devi leggere 15 al 17. Primo Giovanni 2, 15 al 17. Grazie, Dio ti benedica.
1 Giovanni 2, 15 a 17. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perciò tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. 1 Giovanni 2, 15 a 17.
Gloria, gloria. C'era una donna nella Bibbia, e concludo con questo, che aveva amato un uomo tanto, al punto da rischiare la sua vita. Ma era un'eroina? No,
Quale donna?
l'uomo era sbagliato.
Chi era?
E chi era? Adesso te lo dico. Il suo amore non era quello giusto. Sappiamo che Dio è amore, perché è amore. E Gesù perdona quella donna perché ha amato così tanto da rischiare la vita, ma era l'uomo sbagliato. Va bene, Giovanni 8.
E Gesù la perdona?
E Gesù la perdona.
Anche se era un amore sbagliato.
Sì, ma nella Bibbia questo qui. Uno dei versi molto controversi che nella Bibbia cinese l'hanno cancellato questo. L'hanno cancellato. E sai, la chiesa di Xi Jinping, la chiesa del Partito Comunista Cinese. Cioè i pacciamama cinesi, per intenderci, insomma, hanno cancellato questo, perché dice, oh, questo qui è troppo amore, questo qua. Insomma, che non ci sfugga, Gesù gli dà anche un comandamento, la perdona, però gli dà anche un comandamento. Guarda, leggiamo una parte insieme. Giovanni 8, dal 3 all'11. Allora gli scrivi?
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio.
Ecco, capito, seconda legge di Mosè, leggendo per conto vostro, una storia lunga, seconda legge di Mosè, va lapidata, eccetera, eccetera. Cosa Cosa dici tu? Oseresti perdonarla? E Gesù scriveva per terra. Allora, maestro, la possiamo lapidare? E Gesù scriveva. Maestro, stiamo diventando nervosi? E Gesù scriveva per terra. Ma insomma, maestro, Mosè ha detto? E Gesù seduto tranquillo. Insomma, sai, Gesù, quando ti fa penare, ti fa aspettare, perché vuole rendere la risposta più sottolineata, più in grossetto, più enfatizzata. Quando Gesù ha pensato che ha avuto abbastanza attenzione, verso 10,
Gesù alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse:
Donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?
Ella rispose:
Nessuno, Signore.
E Gesù le disse:
Neppure io ti condanno, va e non peccare più. Quindi qual è il comandamento, la condizione?
Non peccare più.
Non peccare più. Quindi non è che gli dà, ok, Gesù ha tirato fuori un blocchetto degli assegni? Checkbook?
No.
Ha staccato un assegno in bianco?
No.
Io ti perdono, ma tranquilla, continua tranquilla.
Perché era amore, dopo tutto.
Come certi pretozzi pedofili che lo sanno chi sono i pedofili, però li fanno continuare dalla comunione a confessare. Mentre confessano, chissà che toccano qualche bambino nel processo. È pericoloso oggi mandare bambini in certe chiese. Non sai mai chi è questo tipo, che è qualche diavolo travestito da prete. Grazie Signore Gesù.
Quindi secondo Giovanni 8, Gesù ci perdona se abbiamo fatto questo sbaglio di amare la persona sbagliata.
Se ti penti.
Adulterio o altro, sì.
Se ti penti.
Ti perdona, però dice non peccare più.
È logico.
Cioè devi cambiare anche.
È logico. Cosa dice Proverbi 28:13? A memoria.
Chi confessa, non mi ricordo.
Leggilo. Non è che possiamo ricordarci tutta la scrittura.
Proverbi 28.
Mortali siamum.
13.
Mortali siamu.
Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia.
Quindi va a non peccare più. Mm-hmm. Quindi i cinesi non hanno capito niente. Gesù è in linea col suo Vangelo. Diciamo, qua Gesù l'ha presa. Qui Gesù l'ha capita male. Ma che Gesù perdona 70 volte 7. E Gesù dà credito alle persone. Dipende, sì, ti credo, vai. Poi torna di nuovo e attenzione che cioè, devi pentirti e cambiare. Va bene. Allora, tu mi dirai che cara sorella, mi dirai che tu non sei in adulterio, d'accordo, però diciamo, cioè, oltre all'adulterio, anche la perversione sessuale, tu hai capito cosa sto parlando, che qui siamo in internet, non è che si può dire, è chiamato peccato nella Bibbia ed è quindi da evitare. Ma in questo punto voglio solo mostrare che non basta che una cosa sia in amore per essere giusta. L'amore non può diventare copertura per i nostri desideri, diciamo, fuori binario. E non tutti gli amori vengono da Dio. C'è chi uccide per amore, l'amore sbagliato, l'amore ossessivo, opprimente, e a volte purtroppo l'amore può anche essere copertura per qualcosa che è contrario alla parola di Dio. Insomma, potrei continuare molto su questo soggetto, però io credo che il tempo corre, abbiamo poco, aspetta che chieda ad Angela, penso che andiamo avanti ancora.
No, su questo credo abbiamo già esaurito il soggetto. Beh. Ci sarebbero tante scritture da condividere, però credo che il concetto è stato presentato chiaro.
Ok.
Ci sono molti fratelli che hanno anche risposto a questa sorella, perché hanno sentito la sua storia la settimana scorsa. Quindi posso citare piccoli parti dai loro messaggi.
Ok, anche, vai.
Anche adesso mentre tu parlavi durante la diretta, diversi fratelli hanno risposto.
Grazie,
con
fratelli.
Commenti buoni.
E grazie che mi hai aiutato a portare alla croce. Se no, sua sorella pensa che io sono arrivato con lei. Non lo sono, sorella. Guarda, ti dico la verità, sorellina dolce, amata in Cristo. Ti ho parlato, Angela, tu mi sei testimone, nel stesso modo che parlo ai miei figli.
Sì, sì, giusto.
Quando i miei figli escono di binario, e gli parlo così.
Sì.
Cioè, vogliamo andare davanti a Gesù, trovare un Gesù che si vergogna di noi? È facile in questo mondo fare quello che si vuole. Tutto è lecito qua. Tutto. Ti può sposare con un cane. Va bene? Documentato, donne sono sposate con dei cani, fuori di testa, sì, però il mondo li accetta, al municipio li hanno sposati, e fra poco qualche pacciamamo li va anche a benedire, se i pacciamame cambiano col vento. Allora.
Sì. Allora leggo la risposta di Francesca che dice: Gesù ci ama, ma ci chiede di abbandonare ogni cosa che è contro la volontà di Dio, perché solo così dimostreremo la vera fede.
Amen.
Tempo fa mi innamorai di un uomo sposato dopo che il mio ex marito mi lasciò. Ho lottato 3 lunghi, interminabili mesi per liberarmi di questa stregoneria. Tutto portava al fatto che fosse giusto che io amassi questo uomo.
Però era sposato.
Sì.
Questo è sbagliato.
Soprattutto quando lui mi dichiarò che aveva avuto problemi con la moglie, ma che si erano risolti. Ma
Allora.
apparentemente il diavolo mi faceva credere e pensare che i problemi c'erano ancora con lei. Alla fine ho invocato Gesù perché da sola non riuscivo ad uscirne, perché sapevo che era sbagliato e tutto quello che pensavo nella mente era sbagliato. E ce l'ho fatta. Gesù è venuto al mio soccorso e ne sono uscita.
Gloria a Dio.
Oggi incontro questo uomo e la moglie e non sento più nulla, solo amore fraterno per entrambi. E
Gloria a Dio.
ringrazio continuamente il Signore per aver aiutato me e loro. Potevo davvero distruggere una famiglia.
Bello, bellissimo. Francesca, ti do un grande abbraccio nel nome di Gesù Cristo.
Sì, qui c'è un altro forte, potente messaggio. Quando desideriamo qualcosa tanto, nella nostra mente troviamo giustificazioni perché è giusto farlo, perché motivi perché dobbiamo farlo. Ci convinciamo che va bene farlo, anche se è contro la volontà di Dio. Quindi non possiamo fidarci di noi stessi.
No,
La parola, la parola, la
la
parola.
parola ragazzi, quello è il livello, quello è il piombino, quello è la riga. Gloria, gloria. Io sono la vite, voi siete i tralci. Quindi il tralcio, sai che va potato ogni tanto. E tralcio, dici a me, proprio a te. Permetti? Prendi la cesoia, il forbicione. Oh, quello mi farà male. Ma sai, stai crescendo in direzione sbagliata. Ma io sono tanto innamorato di quest'altro ramo, taglieremo anche quello. E poi rimango senza. No, poi puoi crescere nel modo giusto. Ai, fa quello, fa male. Ai, 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 piano, zac. Se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, è meglio cavarlo e gettarlo via da te. Meglio che andare in cielo, ha detto Gesù, Marco capitolo 9, senza un occhio, senza una mano, che andare all'inferno tutto sano. E se lo farai, dolcissima, amata sorella di Gesù, per la quale Gesù ha sparso il suo sangue, lui ti perdonerà, lui ti riaccoglierà, lui ti benedirà e puoi anche pregare che ti dia desideri giusti. Sai, io ho sempre pregato al Signore, dammi desideri, anche carnali, no? Gesù, dammi il desiderio giusto di non bere tanto vino, di non dormire troppo, di non mangiare troppo. Il Signore, devo ringraziare Gesù che mi tiene sotto controllo.
Amen.
Grazie, Signore. Vuoi guidare la macchina? Guidare piano. C'ho dei bambini, c'ho i fratelli nella macchina, piano. Non ho il diritto di andare a ammazzarmi con loro, perché poi c'è un bastone che mi aspetta in cielo. Capito? Quindi puoi pregare che Gesù ti dia desideri giusti. Se hai desideri sbagliati verso un fratello, una sorella, verso la pornografia, verso le porcate, verso le cose che nella carne, ah, però nello spirito portano distruzione, puoi pregare contro quei desideri nel nome di Gesù Cristo. Avanti.
Amen. Fabian cita il versetto di Genesi 1,27: Dio creò l'uomo a sua immagine, li creò maschio e femmina. E dice: Il Signore ci ha messi nel mondo per imparare, per prepararci ad essere pronti nel giorno del matrimonio con Lui. Ci ha amati così tanto e continua ad amarci in tale maniera che supera ogni nostro pensiero e immaginazione. Ci ha mandati nel mondo per custodire la vita e per offrire vita. Una piccola creatura nata dal matrimonio di 2 persone, maschio e femmina, è uno per me, dopo che ha ricevuto Gesù, è il dono più meraviglioso che il corpo umano possa creare. Così sei nata tu, sorella G. Ti voglio bene, carissima, il Signore ti ama e non vede l'ora di abbracciarti e di vederti, ma devi solo lasciarlo entrare e comportarti così come Lui vuole.
Gloria, è bello come dice Fabian qua, il Signore ci ha messi al mondo per imparare, per prepararci e per essere pronti nel giorno del matrimonio con Lui. Bellissimo, no?
Sì.
Sicuramente in cielo non avrai matrimonio con un'altra del tuo sesso, sicuramente. Innanzitutto perché il matrimonio non c'è, ma se anche ci fosse, o non sappiamo come sarà lì in cielo, lo scopriremo quando ci arriveremo, non sarà nel modo che lui qui su questa terra lo ha proibito nei comandamenti, che quello che è proibito nei comandamenti in terra è proibito in cielo. Sia fatta la tua volontà in cielo come in terra. Non è che la terra è sconclusionata, caotica, anarchia, il contrario del cielo.
No.
Niente affatto. Il cielo e la terra, il regno di Dio e la terra si incontrano, solo che adesso che seguono l'anticristo si scontrano. Avanti.
Mm-hmm. Giuseppino, lui dice: quando mi sono avvicinato a Gesù non ero meglio di te, ma sicuramente più peccatore di te e rispetto a te anche perverso.
Non essendo pervertito?
Quando mi sono avvicinato a Gesù ero un adultero, un cannabinoide, un egoista, un ladro, un superbo. Però Gesù, come per l'adultera di Giovanni 8, non ha guardato il mio peccato, ma il mio cuore contrito e pentito. Se Dio guardasse il peccato per salvare una persona, nessuna carne si salverebbe. Il peccato è come una catena. Chi può spezzare questa catena è solo Gesù. L'amore di Dio consiste nel darci una grazia che non ci meritiamo. Questo vuol dire che tutti sono automaticamente giustificati o che possiamo liberamente peccare perché Gesù è l'espiazione per noi? Una volta che ho ricevuto Gesù nel mio cuore, il seme divino è entrato in me, mi ha liberato dalla schiavitù del peccato, spezzando quella catena. E mano a mano non ho più potuto persistere nei miei peccati perché mi ero pentito. Grazie Giuseppino.
Alleluia, alleluia.
Quindi se hai Gesù dentro si vede il cambiamento.
Se ce l'hai dentro si vede il cambiamento.
Se prima di conoscere Gesù, diciamo io, supponiamo che io andavo con tutti gli uomini sposati e ho distrutto 20 matrimoni, dopo che ricevo Gesù non posso continuare nello stesso modo distruggere matrimoni, perché allora non ho Gesù, non sono cambiata. Deve essere una differenza tra la vita prima e la vita dopo. Quindi si vede la differenza.
Sì, oggi il diavolo viene e dice al mondo: questa sei libera di fare quello che vuoi. Non è mica vero, è una bugia. Non è vero, il diavolo è un bugiardo. Guarda, il mondo stesso che ti dice sei libero di fare qua e là, il mondo stesso invece ti inguaia. Non puoi, il mondo c'ha delle regole mille volte, molte volte più difficili della Bibbia. Adesso guarda, non puoi andare a fare la spesa se non ti fanno il buco. Non puoi lavorare, sei licenziato se non c'hai il buco, se non ti fai bucare. E quindi il mondo non è vero che ti dà la libertà, è tutta una bugia, è un fumo negli occhi che puoi fare quello che vuoi. La sola libertà che il diavolo ti dà è quella di andare contro le leggi di Dio. Se una libertà va contro i comandamenti, il diavolo te la dà, che sia drogarsi, che sia perversione, che sia quello che ti pare. Però quando il diavolo ti stringe il guinzaglio non puoi fare più niente, non puoi neanche, guarda, in questi tempi stanno lavorando perché non puoi più fare la spesa, non puoi più andare a lavorare, non puoi avere più soldi, e se ce l'hai i soldi devono essere digitalizzati, computerizzati, di maniera che la banca fa un click e i soldi che avevi sono spariti. Fratelli, parenti, togliete i soldi dalle banche, ok? Andate dove dovete andare, investiteli lì. Chiusa parentesi. Sorella, ti voglio bene, un bacio, un abbraccio, gloria a Dio. Scrivimi e dimmi che non sei arrabbiata con me. Con me e con i fratelli che hanno scritto anche loro.
Ancora, voglio leggerti una parte del messaggio di Wanda che dice: sorella G, cara mia, se tu ami una persona e sai nel tuo cuore che una qualsiasi cosa può dispiacere alla persona che ami, eviti di farla. Eviti di recare dispiacere alla persona che ami, proprio perché la ami. Ora, se tu dici di amare Dio e sai che a Dio dispiacciono determinate cose, eviti di dargli dispiacere proprio a Lui che ha dato la sua vita per te.
Bellissimo, guarda, sembra una profezia.
Bellissimo,
bello,
sì.
Wanda. Oh, Angia, dagli un abbraccio, per favore.
Ti abbracciamo, Wanda.
Ecco, un altro,
sì,
altro
profonda,
abbraccio.
Sei sempre profonda.
Bravissima,
e sempre in linea.
bellissima,
Grazie,
guarda.
Wanda.
Una dolcissima discepola. Che bello. Guarda, è come una profezia, praticamente. È come se Gesù sta dicendo, figlia mia, se tu mi ami, vuoi mettere un altro amore davanti a me. Ti sta dicendo, figlia mia, tu hai già una relazione profonda, intima, con me nello spirito. Perché devi mettere questo davanti, nel mezzo? A questa donna che tu metti davanti a Dio, evangelizzala, parli delle scritture, digli che Dio è al di sopra di questo. In cielo non sarà continuato questo tipo di relazione. Perché? Perché la Bibbia dice di no. E in cielo ecco, sarà così. Che addestramento stiamo facendo qui? Stiamo addestrando a qualcosa che nel regno di Dio non avremo, non funzionerà, non sarà benedetto, ma sarà invece sgridato, sarà punito, sarà...
Amen. James, fratelli, merita di essere letta questa scrittura, Luca 9, 23.
Cosa?
Diceva poi a tutti, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli.
Bellissimo, James, grazie. Guarda, mi ha tolto la parola di bocca, bellissimo. Questi fratelli sono così cresciuti nella parola, eh?
Grazie,
vedi, adesso
Signore.
Parlano con le scritture, vero? Vedi, hanno imparato la lingua del cielo, e che è Gesù che parla attraverso di loro. Bello, James.
E poi dicevi che non c'è amore più profondo di quello di una madre per il figlio? Alcuni fratelli che hanno bambini hanno scritto, come Patrizia, dice: cari fratelli, voi conoscete la mia situazione, ho un figlio, Pierluigi, nato con una malattia genetica.
Signore,
ma nonostante
Signore guariscilo nel nome di Gesù Cristo, amen. Signore l'ha già guarito, Gesù dice l'ho già guarito, ora credete e prendete.
Ma nonostante il grande dolore e tutto quello che ci è capitato in seguito, benedico ogni giorno il mio Signore che me lo ha donato.
Gloria,
baci,
che
Patrizia.
Angelo.
Wow.
Bello, dolce, dolce Patrizia, dolcissima. Guarda, qui vedi l'amore di una madre. Dicevo prima, non c'è un amore superiore a parte Gesù, no? A parte Dio, logico, lui è quello che crea l'amore. Ma su questo mondo non c'è un amore superiore di una madre. Capisci? Lì vedi l'amore di una madre o di un padre può essere. Però c'è quell'immagine della mamma col bambino che allatta, no? Cioè due genitori. Un padre degno lo ama il bambino tanto quanto la madre. Però il bambino è sempre attaccato alla mamma. Quindi l'immagine è la mamma. Va bene, anche se il papà è un papà vero, lo ama lo stesso ed è benedetto lo stesso. E non c'è amore superiore di bambino e dei genitori. Guarda qui, genitore vero, come ne abbiamo parecchi nella nostra chiesa, sono quelli che sono più che pronti a morire per i figli. È come Dio che è morto per noi in Cristo sul Calvario. Gloria, 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 gloria e gloria.
Amen, grazie,
alleluia.
Signore. Sì, leggo ancora uno e poi mi fermo. E da parte di Irma, che lo so che ha pregato tanto per avere figli, ha combattuto tanto, e dice, voglio dire che il primo dono più grande è quello di conoscere Gesù e il suo vero amore.
Amen.
E poi il dono di avere figli è proprio l'essenza dell'amore che ha il nostro Signore per noi.
Gloria.
Non mi basterà un'infinità di eternità per ringraziare Gesù per tutto ciò che ha fatto per me.
Gloria, Signore.
Irma, dicevo che ha combattuto tanto per avere figli e ha una figlia di 5 anni che il Signore ha inviato proprio come risposta alle sue preghiere.
Gloria,
abbiamo pregato
gloria.
Anche in radio che la conoscevamo 5 anni fa.
Gloria, 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 gloria per queste mamme. E adesso viene la tribolazione, viene il tempo della fine e Gesù ha detto guai a quelli che sono incinta, che allattano. Però le mamme sagge si preparano per tempo. allatteranno nel posto giusto, amen. E spero di avere qui in giro, nella mia zona, delle sorelle che, con bambini, che possiamo dare un po' di amore, assisterli, aiutarli. Gloria, gloria.
Grazie,
Signore, ti
Signore.
benedico, ti amo Gesù. Sei meraviglioso, Signore, il grande.
Amen.
Gesù è la grande chioccia di Dio. Il
Amen.
Signore Gesù è la chioccia. L'ha detto lui, Luca 21, io sono una chioccia. Gloria, Signore. Angela, prendi il microfono, sono io qua. Volo sulle nuvole a benedire il Signore.
Amen.
Signore, sto volando sulle nuvole a benedirti, Signore. Sto camminando sulle nuvole, Signore, nello Spirito, per benedirti, per ringraziarti, per amarti, che tu sei un Dio. Non è come questi falsi dei del mondo qua, tagliatori di teste. No, tu sei Dio dell'amore, Signore. Tu sei il Dio Dio, Dio dell'amore e l'amore di Dio. Gloria al Signore.
Loda mentre ascoltiamo il canto.
Alleluia.
Il canto ho visto.
Visto cadere catene, montagne spostarsi, visto poi l'infermità andare via, ho visto guarire malati, ho visto muri abbattersi, ho visto Dio nei tuoi problemi sempre risolverli e muoversi. Visto Dio togliere tristezze e mettere la gioia, ho visto anche nella morte poi risuscitare, l'ho visto togliere il dolore, l'ho visto sanare le ferite, ho visto che nei tuoi problemi Dio è la soluzione, Dio è la via d'uscita, ho visto che quando lo gloria. Quando il suo popolo lo prega, lui dà la vittoria. Che in prove e in difficoltà, la Chiesa non è mai da sola. Ho visto Dio rispondere quando il popolo lo adora. A Dio è possibile quel che è impossibile alla mente umana, anche nel mezzo del deserto ho visto uscire acqua, lo puoi chiamare quando vuoi, risponde quando tu lo chiami, io ho visto Dio sempre presente, quando è con fede tu lo chiami, ho visto che quando lo chiami gloria. Quando il suo popolo lo prega, lui dà la vittoria. Che in prove e in difficoltà, la Chiesa non è mai da sola. Ho visto Dio rispondere quando il popolo lo adora. Toglie via il dolore quando sei nel ho visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria. Quando il suo popolo piccolo lo prega.